Parliamo di un altro importante debutto che avrà luogo al Teatro Elfo Puccini. Questa sera è una delle nuove produzioni di questa stagione 25-26. A 12 anni dal successo di Morte di un commesso viaggiatore, Elio De Capitani torna al teatro di Arthur Miller con Erano tutti miei figli, ambientato nell'America del secondo dopoguerra, un'opera popolare. Al centro della scena c'è il rapporto genitori e figli e le responsabilità sociali e morali di ciascuno di fronte alla storia. Elio De Capitani firma la regia ed è anche in scena con una compagnia che riporta sul palco alcuni degli interpreti e delle interpreti a cui il pubblico, devo dire, è sempre molto affezionato dell'Elfo è legato, sono tanti, poi li ricorderemo tutti quanti in rappresentanza, diciamo, dei figli. Angelo Di Genio che interpreta il ruolo di Chris Keller, la famiglia Keller appunto al centro di questa opera di Arthur Miller. Angelo Di Genio è collegato con noi, lo ringraziamo intanto di essere con noi il giorno del debutto. Buongiorno Angelo, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Insomma, anche per voi che sarete in scena questa sera è un po' una rimpatriata, diciamolo.
Sì, sì.
C'è Marco Bonadei, c'è Nicola Stravalacci, insomma ci sono Carolina Cametti, sì. Non è che poi Cristina Crippa naturalmente e poi insomma ne aggiungeremo anche altri, ma alcuni di voi insomma hanno alle spalle all'Elfo e non solo tante avventure insieme.
Sì, molte, ormai alcuni di noi sono veramente 15 anni dai tempi di Story Boys che collaboriamo.
Che meraviglia che era quello spettacolo, sì, infatti.
Me lo ricordo anch'io, la gioventù perduta, scherzo. Sì, è una collaborazione che continua anche perché, guarda, quando ci sono testi come appunto ricordavi 12 anni dopo Morte di un commesso viaggiatore, quando ci sono testi in cui appunto c'è questo scontro forte generazionale tra padri e figli, l'Elfo rappresenta anche negli ultimi 15 anni questo, cioè è un teatro al cui interno abbiamo una generazione che è quella dei soci, chiamiamoli in qualche modo padri, di Ferdinando, Elio, Cristina, Ida, ma allo stesso tempo una collaborazione stretta con una generazione di più giovani. Mi metto tra i giovani, passati 40, ma mi metto tra i giovani. E quindi quando ci troviamo di fronte a delle drammaturgie in cui questo è il tema, questo è il linguaggio, diciamo, da utilizzare, ecco che diventano testi, secondo me, a mio parere, perfetti per questo teatro che vive di questa doppia generazione, di incontro e scontro, ecco, tra queste due generazioni.
Sì, immagino tra l'altro che il lavoro che avete fatto con Elio De Capitani, che appunto firma anche la regia, oltre a essere in scena nei panni di Joe, sia stato un lavoro anche sulla ricerca dell'attualità di un testo del genere.
Sì, assolutamente, prescindere dal fatto che appunto gli scontri tra genitori e figli, diciamo, sono...
Non passano mai di moda, certo.
Non passano mai di moda. Ma allo stesso tempo qua ci troviamo di fronte a uno scontro tra appunto una generazione di padri rappresentata appunto da Joe Keller, mio padre, che si è arricchito in quegli anni del secondo dopoguerra con la guerra appunto in nome del profitto, del capitalismo che si andava sempre più sviluppando, e la generazione invece dei figli che quella guerra l'hanno anche vissuta, vista con i propri occhi, e che proprio per questo forse hanno sviluppato dei valori rispetto a una responsabilità collettiva, no? Rispetto ai morti e rispetto anche a quello, sì, che è il mondo che si vuole costruire per il futuro. E guarda, non mi sembra di dover aggiungere altro per vederne dei parallelismi rispetto all'oggi, no? Ci troviamo.
No, stavo proprio pensando, e lo stavamo facendo anche collettivamente con insomma, tante persone, non solo nella redazione di Radio Popolare, ma come probabilmente avete fatto anche voi, che la generazione a cui si fa riferimento in quest'opera così importante è una generazione che credeva davvero in qualche cosa di nuovo, e sto pensando all'Europa in questo caso e non agli Stati Uniti, e se penso a quello in cui credevano i miei genitori, per esempio, che erano di due nazionalità diverse e di due paesi che erano stati completamente distrutti dalla guerra, per loro l'idea di Europa era una cosa veramente molto seria. Facendo un parallelismo che chiaramente insomma esula dal fatto che Miller è uno dei più importanti drammaturghi americani, però siamo ancora a questo punto.
Sì. Poi sai, appunto, stavo dicendo, questi classici sono classici non perché sono vecchi, ma perché risultano ancora oggi incandescenti.
Esatto.
Riescono appunto anche in questo caso a parlare di una vita, della vita privata di questa famiglia, ma dentro c'è la storia del mondo. E sì, è una generazione in quegli anni che poi è quella che porterà alla rivolta, no, del giovanile degli anni 60, lo sviluppo di una coscienza morale che viene proprio, come dicevi tu, in qualche modo dall'orrore verso la società che con la guerra appunto ha fatto i soldi, si è arricchito, cercando di sostituirlo con un pensiero collettivo, appunto, di Europa, come dicevi tu. È sicuramente un'analisi che abbiamo affrontato, anche perché il pensiero collettivo, anche adesso invece lo notiamo, viene sempre più sostituito con quello individuale, no?
Certo.
Con l'individualismo nel nome molto spesso della menzogna, dell'ipocrisia, che tanto va di moda ora e che sembra anche essere vincente, no?
Ecco, entriamo più nello specifico della drammaturgia di Miller, e senza ovviamente raccontare una storia, non lo facciamo mai, ma non solo per non fare spoiler, ma anche perché non, insomma, è proprio, no, qualcosa che lasciamo a chi viene a vedere lo spettacolo, quello di scoprire uno svolgimento costruito in maniera magistrale. Raccontiamo però un pochino l'identikit di questa famiglia e quali sono i motivi di questa tensione che diventa poi drammaturgia.
Sì, allora guarda, Joe Keller, che è mio padre, del capofamiglia di questa famiglia borghese, si è appunto arricchito con la guerra, ha venduto dall'aviazione dei pezzi di ricambio che però erano difettosi, e per colpa di questo sono morti dei piloti sopra questi aerei. Lui è riuscito però in qualche modo a far ricadere la colpa a qualcun altro, al suo socio. Tra l'altro, dei due suoi figli, uno dei due, entrambi arruolati, ma uno dei due non è mai tornato. Larry, mio fratello, mi metto in prima persona, non è mai tornato, è stato dato per disperso per più di 3 anni. E l'unica che crede che sia ancora vivo è mia madre, Kate, la quale è convinta che lui tornerà. L'altro figlio, Chris, è tornato da questa guerra, è tornato dilaniato, e in qualche modo si vuole anche lasciare alle spalle un po' tutto questo, ma tornando dalla guerra è come se si rendesse conto che tutto quello che era successo là non aveva alcun valore qui, per le persone che della società non aveva un reale senso. C'è una battuta bellissima che dice, che a me risuona moltissimo anche adesso. Lui dice: 4 anni di guerra per loro sono stati come una specie di incidente ferroviario fuori città, come se fosse qualcosa che non li colpisce. E si piega in qualche modo al plagio di queste bugie, sviluppando un'enorme codardia anche nei confronti della famiglia stessa, non solo della società. Lo sviluppo di questa menzogna, di questo autoinganno che la famiglia in qualche modo si perpetua, non permette né a lui né alla famiglia appunto di affrontare quelle che sono le conseguenze delle loro scelte. A un certo punto, in una maniera, come dicevi tu, magistrale, la drammaturgia di Miller in questo è una macchina
perfetta,
veramente una partita a scacchi sulla menzogna, sia rispetto ai rapporti privati, no? Sai, l'educazione nei confronti dei genitori, non voler mettere a rischio anche la salute della madre che non sta molto bene. È veramente una partita a scacchi, ma la verità, ovviamente, stiamo parlando di un testo con una grande epicità anche al suo interno, deve essere svelata, la catarsi greca in qualche modo deve avvenire, e di fronte a questo tutti, ma soprattutto Chris, il figlio che fino ad ora aveva sviluppato un po' chiamiamola vigliaccheria codardia, si dovrà fare i conti con questa enorme bugia, con se stesso e con la propria vigliaccheria. E veramente è il portatore di questi valori che rappresentano una generazione appunto di giovani che ha voglia di investire su un futuro che in realtà è più aperto e che ha meno re, ecco, alla testa delle scelte del potere.
Beh, insomma, ti ringraziamo, sei riuscito davvero a sintetizzare come era difficile fare un intreccio e soprattutto un portato che, come dicevamo, ci fa molto piacere ritrovare in scena, un autore autenticamente immortale e insomma una compagnia che so con grande passione si sarà anche stavolta calata in questo universo.
Noi vi aspettiamo con grande piacere, anche perché veramente, come dici tu, ci mettiamo davvero tanta passione a cercare di passare anche quella che è poi l'empatia del teatro di Miller, che è una cosa che veramente forse ci serve tanto in questo periodo.
Visto che qualcuno odia la parola empatia, no? Cioè, cerca di vietarla, cioè siamo veramente a esiti paradossali che non avremmo.
Ora, col teatro non possono farlo per ora. Il teatro ha l'occhio di natura, quindi venite a teatro.
Il teatro sopravvive da millenni proprio perché bisogna stare insieme fisicamente. Lo diciamo sempre insieme con il pubblico, quindi siateci. Noi aiutami tu, Angelo, a ricordare tutti coloro che saranno in scena insieme con te, a partire da Angelo Di Genio che sta parlando con noi, Elio De Capitani, Cristina Crippa.
Poi c'è Marco Bonadei, Nicola Stravalaci, Sara Borsarelli, Michele Costabile, Carolina Cametti, e c'è un debutto professionale di Caterina Erba, che è una ragazza davvero molto talentuosa, che si è appena diplomata alla Paolo Grassi.
La conosco.
Endeavor, quindi, ecco, le facciamo un enorme in bocca al lupo anche a lei.